devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Adol, il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articolio podcast son tutti per te.
Happy Adol Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Adol, il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you. Vai Peracci!
Connettiti ad Adol e il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Adol Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare. E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Adol, il football c'è già.
Happy Adol Christmas to you.
Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 13ª puntata della 5ª stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre alle Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano in onda. Come avete visto all'inizio, diverso al solito, per tutto il periodo natalizio la nostra sigla sarà la nostra canzone di Natale, perché noi non saremo di certo Radio DJ, che quest'anno ha fatto una canzone bellissima, con un testo bellissimo, ma ci mettiamo il nostro per darvi il meglio che possiamo. Quindi ne approfitto ancora per ringraziare Giorgio Prunotto, Mauro Rizzotto per l'idea e Mauro Rizzotto per aver fatto produzione, post-produzione e Dio sa cos'altro per cercare di renderci potabili e non passibili di denuncia.
Mi permetto anche di ringraziare, buonasera a tutti, mi permetto anche di ringraziare tutti i cantanti per avermi concesso delle parti editabili.
Quindi perfetto,
perché bene. Voi non sapete cosa ho tagliato.
Bene, bene così. Noi abbiamo solo che fiducia in te. Allora, puntata di Scusate il Disturbo, Giovanni Ganci al microfono, Mauro Rizzotto l'avete appena sentito, poi insieme a noi per esserci sono Marco Santini, Massimo Fogli, Giorgio Punotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, e in maniera così subliminale c'è, non c'è, lo sentiamo, non lo sentiamo, anche Emanuele Sortino alle prese con le sue attività lavorative, vista la differenza del fuso. Quindi dai, cominciamo questa puntata pregna di contenuti con il Monday Night. Prima cominciamo a parlare del Monday Night ufficiale, quello tra Buffalo Bills e San Francisco 49ers. I Bills hanno vinto 34-24. Un'ottima prestazione dell'attacco di Buffalo, 449 yard, 31 primi down, che attacco che ha demolito quello che era il punto di forza della squadra teoricamente di casa, perché è di casa ma giocava in trasferta, in prestito allo stadio dei Cardinals, che sono i 49ers. Da parte loro comunque San Francisco ha messo all'esterno 400 yard contro una difesa che insomma non è tra le peggiori della Lega. Una partita diciamo che non è stata mai in bilico, se non nel primo quarto con il 7-0 per San Francisco, e che poi ha svoltato all'inizio del secondo quarto per i Bills e sempre da quella parte è rimasto tra virgolette il pallone. Ecco, fatto questo piccolo preview, lascio la parola per avere qualche vostra impressione da questa partita, nella quale secondo me davvero i Buffalo ribadiscono la loro voglia, capacità e possibilità di vincere la division. Comunque di playoff parleremo più dopo. A voi la parola. Siete tutti muti, è bellissimo.
Beh, non l'ha vista nessuno la partita. No, allora, vabbè, visto che allora io ho visto il condensato questa mattina, sì.
Ma il condensato quello bello o i 16 minuti?
No, 40, quanti erano?
Quello bello, non so, quello bello,
sì. Serio, sì. E l'impressione che ho avuto è stata, come diceva lei, direttore, una partita in cui i Bills sono stati quasi praticamente sempre in controllo. All'inizio entrambe le squadre, invece che leggere il manuale del signor Foglio, hanno cercato subito di entrare in end zone dal 1 a 2 yard, non riuscendoci entrambe, poche volte l'ho visto, anche se nelle due partite di ieri,
anche ieri
non,
esatto.
non so quante goal line stand ci sono state tra Pittsburgh e Washington e Buffalo e San Francisco. Comunque una prova secondo me di maturità dei Bills, che sono tornati poi nello stadio in cui avevano subito una cocente sconfitta con la ricezione ormai famosa di Hopkins. Maturità perché comunque affrontare i Niners non è semplice, ieri si è visto. La difesa, tranne qualche svarione difensivo poi soprattutto da parte di Sherman, specie nell'ultimo touchdown, però devo dire che da parte, diciamo, dei Niners, rientrati un po' di infortuni, anche se ovviamente tanti sono ancora fuori, però Mullens mi ha fatto un'ottima impressione, sinceramente, il running back molto veloce, insomma, si vede che i Bills in questo momento sono superiori, perché appunto anche i Niners non hanno ancora la squadra a pieno regime, però non mi aspettavo un'autorità così da parte dei Bills, Allen molto posato, anche in situazioni diciamo un po' complicate, ha cercato il meno possibile di sparacchiare fuori o male, e quindi ecco, questi Bills insomma stanno venendo un po' fuori, e quindi i Dolphins soprattutto forse adesso vedremo come arriveranno all'ultima partita, insomma devono vedersela fino in fondo per la division.
Io devo dire che ero molto confidente sui Bills, mi piacciono molto, insieme ai Chiefs secondo me sono i migliori in AFC, devo dire che mi aspetto che la difesa dei Bills faccia uno step per i playoff, perché stanno ancora concedendo troppo nonostante tutto. L'attacco è diventato stellare e secondo me è un esempio veramente di ottima costruzione, perché prima nella storia hanno creato l'offensive line aspettando che il quarterback maturasse, poi l'anno scorso hanno puntato tantissimo sul running game, quest'anno si stanno buttando molto molto sul passing game e secondo me i risultati si vedono. La difesa spero che riescano a portarla al livello dell'anno scorso, anche se dubito, perché è l'unico modo per battere i Chiefs, però stanno secondo me giocando molto bene e se arrivano in forma ai playoff davvero possono essere quelli più in grado di contrastare Kansas City.
Io non credo che i Bills abbiano demolito i 49ers. Io credo che i Bills abbiano battuto i 49ers. Non hanno demolito la difesa di San Francisco. Le cifre, ok, sono quelle che sono, però per come l'ho vista io, non li hanno battuti perché sono la squadra più forte, ma non li hanno demoliti. Hanno avuto i loro grattacapi nel dominare un'ottima difesa e si sono confermati un'ottima squadra, quello che vado dicendo da due anni. Adesso ci vediamo citati in discorsi del possiamo vincere la division, no, non possiamo vincere la division, cioè la division è di proprietà dei Bills e non credo che questo cambierà. I Bills sono una squadra che può aspirare a tanto quest'anno, e noi li affronteremo all'ultima partita fuori, fuori casa a Buffalo. Probabilmente i giochi saranno già fatti, ma non credo, ma comunque non è questo, cioè la differenza, cioè, noi abbiamo un quarterback che nei piani il prossimo anno, quello dopo, dovrebbe essere a livello in cui Josh Allen è adesso. Punto. In questo momento Josh Allen, la crescita di Allen è stata esponenziale, e in questo momento è un quarterback che veramente ha in mano la squadra e la squadra gira come dice lui. Cioè, in questo momento Buffalo è una macchina che gira benissimo. Era partita bene in stagione, aveva avuto un piccolo periodo di flessione a metà, adesso si è ripresa e sta macinando gioco la cosa, cioè non assolutamente niente da dire, solo che secondo me, vista la vigilia, visto come c'erano arrivati, chi ha fatto la figura migliore nella partita di ieri sera paradossalmente sono stati i Niners, perché non me li aspettavo così competitivi, così pimpanti e così messi bene, nonostante tutte le assenze, male, saltimone e quant'altro.
Secondo me questa partita è stata la fotografia di cosa può fare un buon coaching staff e di cosa non può fare un coaching staff, per quanto buono, nel senso che Josh Allen sta giocando molto bene questa stagione, però Mauro diceva porta la squadra per mano, adesso non ricordo l'espressione giusta, però credo che lui sia
del genere.
Sì, insomma, credo che colui che porti veramente per mano questa squadra sia Brian Daboll, che è il loro offensive coordinator, che ha fatto un lavoro strepitoso che non inizia quest'anno ma inizia già l'anno scorso, e che ha permesso ad Allen di raggiungere le vette di rendimento che stiamo vedendo quest'anno, favorito anche da un buon reparto di reparto di playmaker. Siamo col Beasley, ieri ha fatto una partita mostruosa. Stefon Diggs ormai non fa più notizie, insomma, per Buffalo quest'anno sta veramente quadrando tutto, e chiaramente questo è merito di coaching staff. Mi viene da pensare ad altri quarterback che stanno faticando più di Allen, perché posti in situazioni decisamente peggiori. Dicevo anche di questa partita, certo, anche dei limiti di un coaching staff, per quanto possa essere valido, e mi riferisco ai 49ers, che hanno avuto semplicemente troppe assenze. È vero, come diceva Mauro, che non hanno sfigurato e ne avrebbero avuti d'onde, visto i giocatori che mancano nonostante alcuni rientri, però c'era troppa differenza di talento ieri, soprattutto in una posizione chiave per me, per quanto riguarda i 49ers, che era la linea difensiva, che era davvero, davvero troppo scarna, o meglio, quando c'è fuori Bosa diventa un problema contro squadre che sanno cosa fare col pallone, perché i 49ers non hanno portato mai o quasi pressione. Sono stati fatti a fette da Allen, che è stato lì molto efficace nel distribuire il pallone. Quindi, nonostante Rob Saleh stia facendo un ottimo lavoro anche qui, biennale per quanto lo riguarda, sono venuti fuori valori che nemmeno il coaching staff può appianare quando appunto si affronta una squadra buona come quella di Bills.
Ma infatti io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto adesso Alberto. Cioè il punto fondamentale per la difesa dei 49ers è stata la mancanza di pass rush, cioè la pass rush dei 49ers non è stata effettiva più di tanto, come invece lo è stato in altre partite, e questo ovviamente ha fatto sì che venissero fuori anche le magagne di una secondaria che ha fatto esordire una riserva, mi sembra, ieri sera, perché Dante Johnson non so se aveva già giocato prima, ma mi sembra che avesse già abbia esordito ieri, cioè stanotte, quindi già con la secondaria un po' così, se non porti pressione al quarterback e gli lasci fare quello che vuole, quando giochi a zona aspetta che qualcuno si infili nella zona libera, e quando giochi a uomo i playmaker che hanno i Bills rispetto che hanno comunque una marcia in più rispetto ai difensori alla secondaria di San Francisco, anche lì basta aspettare un attimo che si crei separazione e il ricevitore lo trovi. Quindi secondo me la chiave della partita è stata tutta nella mancanza di pass rush da parte dei 49ers.
Aggiungo solo una nota statistica, visto che Alberto ha citato Beasley, la gran prova che ha fatto il record, il 33esimo touchdown in carriera, che è il record per un giocatore giocatore più basso di 5 piedi 8 o alto 5 piedi 8. Per me che sono piccolino è un record che apprezzo particolarmente.
Quanti sono 5 piedi 8?
1,73 m.
Vabbè, voglio dire, un gigante. Cioè, ragazzi, adesso, voglio dire, facile quando sei così alto fare le ricezioni. Se fossi più basso sarebbe davvero da tenere presente. Altri interventi sulla questione?
Direttore, dicevo, touchdown festeggiato tra l'altro facendosi cullare da un offensive lineman come fosse un bambino. Forte e autoironico.
Sì, esatto, sì, esatto, assolutamente, assolutamente.
Giusto ricordare.
Assolutamente, esattamente. Cosa veramente simpatica. Bisogna dire questo, non so chi l'ha, se l'ha scritto qualcuno di voi, non mi interessa, bisogna dire questo. Alcuni festeggiamenti sono di una bruttezza incredibile. Cioè, a me piace che NFL qualche anno fa abbia capito che non doveva rompere su queste cose, no? Finché rimangono nel limite dell'accettabile. Ma alcuni sono brutti, ma brutti, brutti, brutti proprio, cioè senza senso. Studiateli, fate gli allenamenti prima, hai capito? Hai capito? Ma vabbè, insomma, è giusto per dire. Ok, perfetto, dai, facciamo così, passiamo invece al Monday Evening per noi, quello tra i Pittsburgh Steelers e Washington Football Team, stappo di spumanti a Perfect Beat perché gli Steelers hanno perso
per brindare un incontro champagne perché eri in un altro.
Il nostro risotto di Capri che ci fa capire il tutto. Allora, 23-17 per Washington, io lo confesso, sul 17-0, proprio all'intervallo, all'intervallo ho chiuso il mio collegamento con il Game Pass, sono andato a letto dicendo ok, credo che Pittsburgh porti a casa anche questa, nonostante Washington qualcosa di carino l'abbia fatto vedere. Poi questa mattina, vedendo anch'io il condensato senza sapere il risultato, che è molto bello perché ti godi comunque la partita, ho visto il 23-17 con la rimonta di Washington nel secondo tempo. La domanda che vi faccio è, innanzitutto, con questa vittoria, a prescindere di come andrà la resta della stagione, Alex Smith ha secondo me vinto il premio di Comeback Player of the Year, probabilmente l'aveva già vinto, ma in questo caso se lo è sicuramente assicurato, scusate il gioco di parole. Quello che ho scritto questa mattina sulla chat di Telegram, così come commento senza troppi ragionamenti dietro, è come se gli Steelers in tutte queste vittorie avessero nascosto lo sporco sotto il tappeto e sono arrivati quelli di Washington, hanno scoperchiato il tappeto e hanno detto ma qua c'è sporco e hanno vinto la partita. Adesso è una cosa, è un esempio stupido per dire che in tutta questa stagione gli Steelers hanno sempre fatto fatica, ma erano sempre riusciti a mascherare, grazie delle prestazioni del singolo, magari dei ricevitori o della difesa. Quando poi queste prestazioni non sono arrivate, ieri tanti drop, cavoli, una sconfitta, e diciamo che secondo me fa molto molto male per la squadra contro cui è avvenuta. A voi la parola.
Beh, secondo me è finita l'opera iniziata mercoledì scorso, perché sostanzialmente gli Steelers hanno ripreso dove si erano fermati contro i Ravens, ovvero drop, tutta piattume dal punto di vista di creatività nei pressi della goal line, perché la settimana scorsa contro i Ravens sono stati costretti a calciare un paio di field goal dopo che Big Ben è stato intercettato sul quarto down, e ieri hanno sbagliato non sono riusciti a convertire un forte goal che col senno di poi avrebbe deciso la partita. Credo che comunque il problema drop racchiuda tutto ciò che non va in Pittsburgh, magari una squadra che si è un po' rilassata, ma non credo, perché Tomlin è bravo a tenere i piedi per terra e tutte le avversità che stanno avendo in stagione contribuiscono a renderli nervosi e arrabbiati. Però nelle ultime settimane, come detto, sono venuti fuori tutti i limiti degli Steelers, che comunque
limiti è più bello che lo sporco sotto il tappeto. Grazie Mattia,
quando vuoi. Però credo che comunque adesso ho letto tanta gente, e lo ammetto che dentro me sono il primo a godere quando perdono gli Steelers per ovvi motivi, però ho detto troppa gente a screditare il loro 11-1 com'è, sì hanno battuto i Ravens malconci, hanno battuto i Dallas Cars, hanno battuto questi e quell'altro,
sì, hanno battuto chi dovevano battere, il calendario non lo fanno loro, non sono avute bye week, hanno avuto tanti problemi, adesso hanno perso anche Bud Dupree. Contro Buffalo domenica credo che, no, sì, domenica notte credo che vedremo veramente la situazione degli Steelers qual è, perché Buffalo non credo che abbia problemi a muovere la palla, anche se la difesa degli Steelers ovviamente porta una pressione feroce con o senza Dupree. Vedremo. Sono molto curioso di vedere come si comporteranno i ricevitori, perché veramente in queste ultime due partite avranno droppato 15 palloni, che non si sta parlando di catch impossibili, sta parlando proprio di errori di concentrazione base che immagino che frustino Big Ben, che come tutti sappiamo è uno che non è molto bravo a occultare delusione e incazzatura.
Sì, io volevo aggiungere una cosa su quello che ha detto Mattia, che effettivamente tutte le critiche sulle 11 vittorie degli Steelers, come dico sempre, sì, sei favorito, gli altri sono più scarsi, hanno tante assenze, sono decimati dal Covid, però poi la devi vincere la partita, e loro ne hanno vinte 11, quindi non credo che gli si possa dire nulla.
Giorgio, rifammi a voce quel ragionamento scritto di questa mattina sulla, sempre sulla chat Telegram, che mi sconquinferava.
Chi se lo ricorda?
Quello delle assenze.
Allora, aiutami a ricordarlo veramente. Allora, fondamentalmente loro hanno un difetto di base, che nell'immediato hanno perso i due linebacker che coprono meglio, che sono appunto Dupree e,
quello, esatto.
E Bush,
lasciando grande spazio all'ex quarterback che adesso gioca a tight end.
Assolutamente, per cui i tight end li hanno ammazzati, e le previsioni purtroppo è che in AFC di tight end buoni ce ne sono una marea, specie quando arriveranno ai playoff, ma io mi immagino già solo contro Miami, cioè io Gesicki avessi al fantasy football lo metto subito contro Pittsburgh, e poi lo ribaltavo sul fine anno, nel senso che purtroppo loro, purtroppo per fortuna di noi della division, ma hanno una situazione molto compromessa come free agents e come cap, per cui paradossalmente sono una squadra che è quasi a fine ciclo, se non addirittura c'è. E io temo che ora siano arrivati con questa sconfitta al fine ciclo, perché le prospettive sono pessime purtroppo, perché veramente hanno dei limiti enormi, il running game, ma parliamo del running game dei Pittsburgh, che non funziona, con quella linea lì, non riuscire a far funzionare il running game vuol dire suicidarsi, purtroppo, e quindi il futuro lo vedo grigio, grigio, grigio per loro.
Sì, il futuro grigio, grigio, grigio. Il presente è un po' meno grigio, che, nel senso che comunque al di là dello champagne che abbiamo aperto noi, gli Steelers il loro posto ai playoff ce l'hanno, e comunque possono provare a giocarsela con tutti i loro limiti, ma non c'è, sono in pochi a non avere limiti nell'NFL di oggi, e ci includo anche i campioni in carica. Volevo spenderei due parole sull'altro lato, però, perché Tommy cacchi cacchi, cioè noi è un sacco di tempo che scherziamo su sta pippa di division, chi se la vince, chi se la cosa. In questo momento abbiamo due squadre che quantomeno la possibilità di andare 50-50 ce l'hanno, e stanno viaggiando abbastanza bene, perché anche i Giants in questo momento sono in un momento abbastanza positivo. Ok, abbiamo gli Eagles che fanno schiferrimo, abbiamo i Cowboys che vedremo stanotte cosa succede, però questa division, un paio di squadre che possono rompere le scatole, e non sto parlando di dare fastidio in ottica playoff o qualcosa che sia al di là delle statistiche sul fatto della squadra che arriva con record perdente che poi vince la wild card eccetera eccetera, no, non parlo di questo, parlo di due squadre che arrivate come barzellette o come sfavorite sono andate a vincere, una a Seattle e l'altra a Pittsburgh. Per cui, cioè, signori,
Io non avevo schierato Roethlisberger al fantasy perché per tutti i discorsi che abbiamo fatto, perché gli Steelers non mi stavano convincendo, perché, ma anche perché i Redskins, a voglia, la squadra senza nome non avrà granché, ma una difesa ce l'aveva, e quindi avevo un minimo presentimento che questa cosa potesse succedere. Poi dal di là del fare c'è di mezzo e il è andata come è andata, ma insomma forse è il caso di cominciare a spezzare una lancia anche a favore di questi Redskins e a ridaie di questa squadra senza nome e forse anche dei Giants.
Sì, sì, sono d'accordissimo. Ma scusa, prego.
No, vai Alex, non ci mancherebbe.
No, sono d'accordissimo con Mauro, perché sono due squadre che stanno crescendo man mano che va avanti la stagione, e i Washington ha giocato senza Antonio Gibson, che si è fatto male praticamente subito contro Pittsburgh, che è il running back,
che è un gran bel giocatore.
Esatto. E anche in attacco hanno dimostrato, con un quarterback, come dicono gli americani, legit, ovvero legittimo,
legit e perfetto, e
non con uno che passa di lì per caso e si dimentica di giocare i down perché deve fare i selfie, di essere una squadra che, intorno al talento che ha, con un allenatore quadrato, io li ho definiti caparbi nelle pagelle dei tre quarti, si erano beccati un cimeno perché stavano crescendo rispetto ai voti iniziali, con un allenatore caparbi, un allenatore che sa fare il suo mestiere come Rivera, il core di talento su cui lavorare secondo me a Washington c'è. Per quanto riguarda gli Steelers, che avessero dei problemi secondo me era evidente, gli infortuni non hanno aiutato, una sconfitta ci sta, restano una squadra che per me se la giocherà nei playoff, magari non riuscendo dall'inizio, secondo me dall'inizio che noi lo diciamo che difficilmente li vedremo andare fino in fondo, ma il loro spazio a gennaio se lo sono ritagliati e proveranno a giocarselo fino alla fine. A te Marco.
Sì, no, ma diciamo che in parte era quello che volevo dire io riguardo che la situazione dei Giants e di Washington dà il valore del loro coaching staff, nel senso che nonostante il record pessimo che hanno, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutto quello che sappiamo, però Washington se la gioca, vanno in campo veramente con una grinta e una ferocia non da tutti, la difesa ieri mi ha impressionato, e anche per i Giants si vede che il lavoro di Joe Judge, comunque un po' come l'anno scorso i Dolphins, se hai comunque un buon allenatore, un buon coaching staff che è in grado di motivare, che è in grado di farti credere nel progetto, non parti battuto sempre. Poi il talento è quello che è e le differenze poi magari alla fine vengono fuori, però stanno costruendo qualcosa che in altre squadre, tipo Detroit, tanto per dirne una, o Atlanta, hanno fatto fatica a mettere in piedi, e quando le cose hanno cominciato ad andare male, o cominciano, per Detroit vanno sempre male, vabbè, purtroppo, però non hanno mai creato qualcosa sul quale costruire. Invece a me pare che sia Washington che New York, nonostante tutti i limiti che hanno, stanno dando qualcosa, si stanno anche giocando una division sicuramente, però ecco, andare a vincere a Seattle e a Pittsburgh non è una cosa che tutti sono in grado di fare.
Che, tra l'altro a Seattle senza il quarterback titolare, perché Daniel Jones era fuori.
Esatto,
con Colt McCoy, insomma, senza Saquon Barkley, con Colt McCoy, insomma, complimenti davvero al coaching staff.
Però credo sia una congiuntura astrale oggettivamente. Io avendoli visti coi Bengals, ragazzi, sono imbarazzanti. Sia Washington che New York, ma imbarazzanti. C'è Washington finché non è uscito Barrow, ma non vedeva palla.
Cioè, forse sono i Bengals che sono fortissimi, Giorgio.
Certo, certamente. E quello che dico, contro i Bengals non riuscivano a fare una pressione. Muovevamo la palla ogni azione, poi per carità abbiamo sbagliato i calci, tutto quel che vuoi, ma veramente erano inguardabili. E anche Smith non l'ho visto benissimo in quella partita, finché poi la partita non è svoltata. E New York... Non so come, ho visto solo il riassunto e non so veramente come Seattle sia riuscita a perdere, si deve essere messa veramente d'impegno, perché la mancanza di talento è veramente imbarazzante. In un AFC North arrivano ultimi in condizioni normali.
Sempre perché mai, infatti, sono uno squadrone.
Ma no, ma infatti i limiti si vedono, però insomma tu li vedi giocare e vedi che comunque è una, sono squadre che fanno quello che possono, e ovvio. Però ieri Washington in difesa comunque non gliela fatta vedere,
E anche... Sono squadre, come diceva Ale, allenate bene, allenate con criterio. Infatti stavo quasi pensando, vabbè, Ale, ti alzo una palla, poi la puoi schiacciare con comodo. Prova a pensare ai Dallas Cowboys con Ron Rivera al posto di McCarthy.
E questo la ride.
E non solo i Dallas Cowboys, però veramente...
No, ma per dire, cioè, una squadra che ha comunque un roster,
sarebbero assolutamente il record positivo, Mauro. Perché non sarebbero mai partiti come sono partiti i Cowboys, non sarebbero una situazione dei Cowboys, assolutamente d'accordo.
Poi è chiaro che ci sono gli infortuni, c'è tutto quanto, ma giocare per giocare, voglio dire, il punto era quello.
Comunque ragazzi, è anche vero che Washington non avrà un roster omogeneo a livello di talento, ma c'è 5 prime scelte lungo la linea difensiva, nel senso, il lavoro di Rivera sì, si vede anche lì, secondo me si vede di più in generale come questa squadra resti dentro le partite. Ieri la sto guardando in diretta, a fine primo tempo l'inviata, non ricordo chi fosse, ha detto Rivera ha rimproverato i suoi perché hanno sbagliato un sacco di oddio come si chiamano, hanno fatto un sacco di errori stupidi, di penalità, così, ha detto vuole vedere le cose che cambino, poi si esce per l'inizio del secondo tempo, 2 penalità della linea offensiva, si trovano a giocare un primo e 20 dalle loro 5 yard praticamente, poi percorrono tutto il campo, poi però percorrono tutto il campo e segnano touchdown. E insomma, questo sicuramente dice del lavoro di Rivera, vero che altre squadre avrebbero bisogno di leader del genere. Però ieri a me ha impressionato anche l'attacco, sinceramente, con molto meno talento chiaramente la difesa, però nel secondo tempo finalmente sono riusciti a muovere il pallone senza neanche troppe difficoltà. E ora schematicamente non so cosa abbiano fatto, però sono riusciti a muovere il pallone, a trovare Logan Thomas spesso e volentieri, anche a trovare McKissie, quindi devo dire che mi è piaciuto.
Cosa? Esatto, Pittsburgh si è concentrata moltissimo sull'annullare Terry McLaurin, che è uno dei miei ricevitori preferiti. Infatti l'hanno tolto dal campo perché ieri sera non si è visto, però hanno patito tutti gli altri, perché hanno patito il resto dei ricevitori, soprattutto quelli grossi, cancellando effettivamente dal campo McLaurin.
Che era una scelta condivisibile secondo me, certo. E che gli altri si sono fatti trovare pronti assolutamente. E ragazzi, so che è retorico tutto quanto, però un plauso ad Alex Smith che aveva, non so, gli hanno conficcato un pugnale nella gamba, probabilmente perdeva sangue a litri, è rimasto in campo, ha tenuto duro, alla fine poi sta partita è riuscito veramente a ribaltarla.
E se mi concedete adesso la chiusura dell'argomento, se nessuno ha altro da dire, così due parole su Logan Thomas, perché ieri è stato il protagonista, era il tenente citato prima da Giorgio, che si infilava un po' dappertutto, ha chiuso l'incontro, adesso vado a memoria, con un touchdown di sicuro, 9 ricezioni, ecco, 98 yard, un touchdown. Logan Thomas è stato scelto nel draft del 2014 dagli Arizona Cardinals come quarterback, prima faceva il quarterback a Virginia Tech, quindi prima stagione da quarterback, ha giocato anche, credo, un touchdown pass al suo attivo il primo anno, poi dopo tagliato, passa un anno nella practice squad dei Dolphins, va ai Giants, ma viene rilasciato, ma anche lì viene preso, va nella practice squad, Detroit Lions nel 2016, che hanno l'intuizione di spostarlo a tight end, però anche lì finisce la stagione nella practice squad, poi passa ai Buffalo Bills, ritorna ai Lions, arriva al Washington Football Team a marzo di quest'anno, è completamente trasformato in tight end, e i suoi numeri di quest'anno sono: in 12 partite 43 ricezioni, 426 yard e 5 touchdown. Quindi insomma, io credo che sia da esempio un giocatore come Thomas, per la versatilità uno, ma anche per l'abnegazione, la voglia di esserci, cioè io voglio giocare nella NFL, e ci tenevo quindi a, dopo anche la bella prestazione di ieri, a chiudere con questo ricordo. Perfetto, dai, siamo già arrivati ai 35 minuti, ma chi se ne frega, noi finché ci va, abbiamo voglia di parlare, parliamo, tanto 5 ore. Passiamo ai New York Jets, al caso New York Jets, insomma, sapete cos'è successo, le ultime due azioni, soprattutto l'ultima, il touchdown dei Raiders allo scadere, contro una cover zero che insomma non è passata una delle migliori chiamate che potessero fare in quel momento i Jets, il lunedì, tarda giornata, insomma una cosa del genere, viene licenziato Greg Williams, il defensive coordinator, credo che sia una mossa anche molto politica, no? Nella quale la proprietà dice chiaramente: noi non ne sapevamo nulla, non rompete.
No, noi siamo tutti tristissimi del licenziamento di Williams.
Guarda, voglio dire, mia moglie mi ha chiesto: scusa, ma perché stiamo mangiando con lo champagnino? Fa niente, cara, tu fidati. Insomma, voglio dire, un caso che è anche un caos in una squadra ancora senza vittoria. Però prima di addentrarci nella discussione, non so come, non so perché, insomma, com'è, siamo riusciti ad ottenere tramite conoscenze altolocate una copia, ragazzi, un file MP3 di una call, come si usa dire adesso, di una riunione telefonica tra Roger Goodell e i due Johnson & Johnson proprietari.
Quelli di Cotton Fioc.
Bravo, proprio quelli di Cotton Fioc, esatto. Il babbo è quello che aveva fondato tutto.
Quelli del Baby Shampoo?
Sì, sempre loro. E, una conversazione.
Quelli dei pannolini?
Sì, sempre loro. Una conversazione tra Goodell e loro due. Abbiamo ottenuto quindi questo audio. Ci hanno mandato già tradotto in italiano utilizzando Google, quindi se c'è qualche termine che non vi è chiaro, il motivo è quello, e signori, non possiamo che condividere con voi questo immenso ed incredibile scoop. Davvero buon ascolto. Woody Johnson e Christopher Johnson, sono Roger Goodell, come state? Woody Johnson, stai già preparando gli scatoloni?
Ciao Roger Goodell e Christopher Johnson, sono Woody Johnson. Lascia stare, va. Mia moglie Susan si è comprata mezza città, dovrò organizzare un cargo per portare tutto a casa, gli possino.
Oh, ciao Roger Goodell e Woody Johnson, sono Christopher Johnson. Qui tutto bene, andava meglio fino a 30 secondi dalla fine della partita di ieri. Vabbè, ma tirami innanzi. Sta cosa l'ho imparata in un mio soggiorno italiano.
Sentite, Woody Johnson e Christopher Johnson, ieri avete combinato un casino. I social media sono in fiamme, parlano di mossa ordinata dall'alto, direttamente da voi due. Ovviamente io non credo a queste cose, ma per correttezza devo farvi questa chiamata.
Ascolta, Roger Goodell. Se vuoi ti mando le foto delle 25 bottiglie di Moët Chandon che stavamo per aprire per festeggiare la prima vittoria della stagione. Ce ne siamo anche fottuti del distanziamento, cazzo. Eravamo una ventina di persone nel salone dell'ambasciata pronte a sciabolare. Oh, per l'occasione avevo fatto preparare anche una sciabola originale del Siam, risalente ai primi anni del 600. E invece la sciabolata l'abbiamo presa noi, mortacci loro. Anch'io ho imparato qualcosa di italiano, mica solo Christopher Johnson.
Roger Goodell, credimi, noi non avevamo lo champagne e la sciabola del Siam dei primi anni del 600 come quello sborone di mio fratello Woody Johnson, ma eravamo pronti a festeggiare la vittoria. Era anche l'occasione giusta, i ragazzi erano finalmente riusciti a far vedere qualcosa di buono in campo dopo 11 partite ai limiti dello schifo.
Woody Johnson e Christopher Johnson, ne ero assolutamente sicuro. Ma allora, cos'è successo in campo?
Caro Roger Goodell, quel pirla di Greg ha voluto fare lo sborone per dimostrare che è ancora il giaguaro di una volta e ha giocato quelle due ultimi da sciagurato. Oh, ci è andata bene con la prima, ma non con la seconda. Avrei voluto spaccare tutto, guarda. Ho parlato anche con Adam e mi ha detto che non ne sapeva nulla, che stava già pensando al Gatorade che gli sarebbe arrivato sulla schiena e voleva salvare almeno il cellulare. E poi si è trovato quello schifo di schema in campo.
Mamma mia, che brutta situazione, Christopher Johnson. Brutta. Ma adesso come pensate di uscirne?
Guarda, ne abbiamo discusso tanto, Roger Goodell. Bah, mezz'ora fa ho fatto una call in Teams con Christopher Johnson e Joe Douglas, sai, il nostro general manager. A parte che la linea funzionava da schifo e non si capiva un tubo, siamo tutti d'accordo di continuare la stagione con Gaze e far fuori quell'altro pirla. Tutti e due allo stesso momento non possiamo licenziarli, non abbiamo teste pensanti abbastanza nello staff per fare due ruoli così importanti allo stesso tempo. Quindi subito un calcio in culo al primo pirla e rimandiamo l'altro a fine anno, altrimenti poi non abbiamo più niente da fare, i tifosi se la prendono con noi.
Bene bene Woody Johnson, vi auguro, lo spero, ma davvero di tutto cuore, che la squadra possa raggiungere almeno una vittoria per non entrare nel libro dei record dalla parte sbagliata.
Sì, sì, certo, Roger Goodell, spero anch'io, spero veramente. Forse questa, boh, non lo so, forse era l'ultima opportunità della stagione. Mio fratello Christopher Johnson però mi ha detto che hanno individuato una stella segreta per il prossimo draft.
Roger Goodell, te lo diciamo in amicizia e che rimanga tra noi. Mi raccomando, non dirlo a nessuno, ma abbiamo scovato un cornerback di, stai attento, San Juan Madre de Dios State. Oh, sembra fortissimo e siamo convinti che sarà perfetto come prima o seconda scelta assoluta, altro che quel cappellone hippie di Trevor Lawrence.
Bene bene Christopher Johnson e Woody Johnson, tranquilli, non ne parlerò con nessuno, alla prossima.
Ciao Roger Goodell.
Ciao Roger Goodell, ciao fratello.
Ciao Woody, no Woody sono io.
E con questo incredibile scoop che non commentiamo, noi abbiamo ricevuto questo file, quindi dovevamo metterlo a disposizione di tutti e ci è passato un momento, una telefonata, una call avvenuta ieri e che poi ovviamente ha portato anche al licenziamento di Greg Williams. Se saranno andate così le cose non lo sappiamo, insomma, noi quello che avevamo l'abbiamo messo a disposizione. Quello che invece chiedo agli amici che sono qui a farmi compagnia questa sera alle 22.14 di martedì 8 dicembre è: questa situazione, in questi casi di solito questo tipo di azioni, il licenziamento di un defensive coordinator, di un head coach, può o galvanizzare la squadra e quindi dare quel qualcosa in più e permettere ai Jets di essere un po' più competitivi in stagione, anche se vado a memoria con quello che aveva detto Mauro in, scusate l'anticipo, non credo che il calendario sia dalla loro parte, o può invece essere un segnale di vabbè dai, chiudete tutto, andiamo a casa e pensiamo all'anno prossimo. E quindi c'è anche il problema dell'anno prossimo per i Jets, che di sicuro, no, di sicuro c'è solo una cosa che non nominiamo, però molto probabilmente faranno fuori anche Gaze. Insomma, volevo chiedere a voi un po' un parere, non tanto sulla chiamata di Greg Williams, non ce ne frega nulla, cioè ormai il danno per la sua squadra l'ha fatto e lo ha pagato, voglio dire, col posto di lavoro, ma in generale su quale può essere la fine di stagione di questa squadra. O sono tutti muti o proprio sui Jets non ha nulla da dire, ma la telefonata secondo me li ha sconvolti.
Beh, mi butto io. Credo che il licenziamento sia stato un segno, diciamo, di rispetto per evitare un ammutinamento, no di rispetto, ma per evitare l'ammutinamento dello spogliatoio, perché Marcus Maier, che probabilmente è il miglior difensore che hanno,
quello che ha twittato Mattia. Ah, sì. Anche in conferenza stampa l'ha detto, quello me l'ho perso.
Conferenza stampa 8 volte, cioè proprio 8 puntate ha evidenziato, non è che l'ha mandato a fanculo direttamente, ma diciamo che ha espresso perplessità per la scelta di giocare con la cover zero in quella situazione, ma 8 volte contate in 4 minuti di conferenza stampa. Perciò credo che con Greg Williams in panchina la squadra molto difficilmente, non so se si sarebbero ammutinati o sarebbero presentati l'allenamento o chissà cosa, però possono anche finire 0-16, ma è anche una questione di rispetto, io capisco la filosofia di Williams e tutto, ma questi rischiano il Covid, stanno rischiando la loro salute, che il football alla fine è quello compromesso, e li metti in quella situazione lì, nell'unico momento dell'anno in cui stavano per vincere una partita, avevano l'opportunità. Io capisco che ci sta l'aggressività, perché sono abituato con Baltimore al blitz in ogni situazione possibile, però con 50 yard a coprire, un ricevitore che corre le 40 yard in 4.20, metti una prevent, oppure non lasciare l'uno contro uno con un undrafted free agent, dagli l'aiuto di un safety, fa qualcosa, ma non lasciare uno contro uno un undrafted free agent cornerback contro Harry Ruggs, non ha senso, cioè... credo che comunque sia stato un gesto, diciamo, una formalità, anche perché al 99% l'anno prossimo non credo che sarebbero tornati in panchina con Greg Williams. E riguardo a quel fango d'uomo, spero che non torni più in NFL, non tanto per sta chiamata, ma per il suo illustre passato di gentiluomo.
Io su questa cosa qui ho una certezza, che nessuno all'interno dello staff dei Jets, immagino, ma probabilmente neanche Greg Williams, aveva visto il video di Alberto in cui spiegava come si gioca la cover zero e il fatto che perché funzioni devi avere dei cornerback di un certo tipo. Per cui, non lo so, probabilmente sarà... cioè, d'altronde, se si fanno intercettare così le telefonate, è anche plausibile che non... partano dall'ABC del football, cioè i video di Alberto. Questo mi sconvolge un po', però...
Lo sai, Mauro, che il quarto membro della telefonata di prima ero io, solo che ero oscurato perché sono in trattativa adesso. Ecco. Cioè loro hanno detto che la telefonata la facciamo uscire.
Cioè, però tu sei il nuovo defensive coordinator dei Jets?
Sai, non mi serve, mi dispiace che sia uscita così, c'era tutta la presentazione già pronta, dovevo volare a New York domani, però beh sì, possiamo dare in esclusiva.
Giusto per poi precisare il contesto che accennava Giovanni, ne abbiamo parlato nel corso, scusate l'anticipo, ma il calendario dei Jets da qui a fine stagione non è proprio una passeggiata di salute, perché in sequenza parliamo di Seahawks, Rams, Browns e Patriots, e trovare una partita facilmente vincibile tra queste quattro qui non saprei da quale cominciare. Poi per il resto, cioè, cosa c'è da dire? Qui c'era sicuramente la necessità di dare un messaggio, dare un segnale. È stato chiaramente un segnale che non poteva non essere parziale, perché chiaramente a questo punto i Jets sono in una situazione in cui non ci si sono trovati volontariamente, ma si sono trovati in una situazione in cui in effetti hanno la possibilità di puntare ad un bersaglio grosso, che è chiaramente Trevor Lawrence. E a questo punto tutte le scelte che fanno a questo punto della stagione possono anche essere lette in conseguenza di ciò. Per cui è stata fatta una scelta così di comodo, è stato colpito il bersaglio minore per mandare un segnale a chiunque sia, tanto si sa che il prossimo anno... ci sarà sulla carta, ci sarà aria nuova, poi come sappiamo bene c'è modo e modo di ricostruire, per cui vedremo cosa succederà, però in questo momento è stata fatta una scelta così un po' cerchio bottista. Ultimissima cosa su Greg Williams, sì, tutti noi ci auguriamo che di non rivederlo mai più, però non mi ricordo stamattina se era la riunione di redazione o in chat o su Twitter dove l'ho visto passare, c'era un resumé della carriera di Greg Williams, di quello che ha ottenuto, dei suoi traguardi, dei suoi successi dopo il Bounty Gate. Sinceramente non c'era nulla di cui essere fieri, nel senso che la sua difesa era rankata stabilmente nella seconda metà della Lega, per cui anche a livello di rendimento questo uomo, non lo so.
Secondo me c'è un grosso rischio che ritorni, ma semplicemente perché ha degli agganci, per quanto non sia un uomo universalmente amato, come tutti i coach si è fatto dei contatti, ha un suo coaching tree, insomma basta che un suo allievo, comunque uno comunque ha avuto contatti, ottenga un posto da defensive coordinator e state sicuro che un ruolo da, non so, magari defensive backs coach, no, dopo domenica, però mettiamo da linebackers coach, se lo trova tranquillamente, perché ce lo chiediamo tutti, perché oltre ad essere un fango non è nemmeno una mente geniale, è proprio un defensive coordinator nella media, però secondo me torna. Io credo che il licenziamento sia più che altro un sassolino che si è voluto togliere Adam Gase dalle scarpe, perché tanto Gale sa che tra un mese, due mesi farà lo stesso tragitto fuori dal centro,
sì,
di allenamento.
Però voleva... è proprio per questo, Alberto, che Gale in questo momento non è nella condizione di togliersi niente dalle scarpe. Cioè, non, se partiamo dal presupposto che il licenziamento di Williams sia stato in qualche modo deciso e influenzato da Gase, secondo me siamo sulla strada sbagliata. Cioè, Gase in questo momento non è nella situazione di decidere neanche che scarpe mettersi, non dico togliersi i sassolini.
Beh, cioè, non lo so,
è veramente io, un dead man walking.
Quello che avevo
capito, lo sanno tutti, ma chi è che nell'area metropolitana di New York.
Ma chi è che lo ammazza? Perché comunque mi sembra che potere contrattuale ne abbia sempre avuto, anche potere decisionale. Ora c'è il GM è arrivato dopo di Gase, a quanto ho capito comunque i tentacoli dell'allenatore erano abbastanza profondi, andavano abbastanza in profondità nell'organigramma della società. Credo che un minimo di voce in capitolo possa averci avuto. In ogni caso, anche se non l'ha deciso lui, ha sicuramente goduto, perché che i due non si amassero era risaputo, però ormai, nel senso, non conta nulla. L'unica cosa è che il miglior scenario per i Jets, secondo me, sarebbe quello di arrivare alla prima, magari rubacchiando comunque una vittoria, perché comunque almeno non passi alla storia, ma ti porti a casa comunque il bottino. Vediamo.
Sì, però c'è, cioè, di nuovo Seahawks, Rams, Browns e Patriots, cioè, dimmi te quale possono,
però, rubacchiare. Ad esempio, in quanti ne avremmo detto che avrebbero potuto vincere contro i Raiders, lasciando stare che i Raiders comunque hanno preso lo sberlone dai Falcons, se non li saluti. Però ad esempio anche
secondo
i Seahawks,
noi i Seahawks non dovevano perdere neanche contro i Giants.
Esatto, quindi non lo so.
Comunque i Seahawks sono a Seattle contro i Rams, a Los Angeles, Cleveland in casa e poi il gran finale a Foxborough.
Vedremo. Comunque è solo una questione di memoria sportiva, cioè di come verranno ricordati il loro obiettivo. Cioè, secondo me Trevor Lawrence val bene uno 0-16.
Comunque volevo correggere una cosa che ha detto Mauro, perché non è assolutamente vero che dopo il Bounty Gate non ha avuto successo da nessuna parte Williams. Quando è stato ai Rams è sempre stato nelle primissime posizioni della classifica delle penalità.
Vabbè, insomma, dai, adesso stai a guardare tutto. Perfetto, va bene, dai. E quindi
che pignoli che siamo diventati in questo
punto. Sì, no, una cosa incredibile. Allora, volevo legare il fatto che i Jets abbiano rischiato di vincere contro i Raiders all'argomento successivo, una specie di filo rosso, di fil rouge, nel quale abbiamo più che un'affermazione una domanda, anche perché io personalmente non mi intendo, se non da semplice appassionato delle altre leghe pro americane, quindi non vorrei dire davvero una stupidata, però stiamo vedendo come la NFL si stia dimostrando una delle, mettiamole così, leghe più competitive dello sport professionistico. Cosa voglio dire? Jaguars a poco della vittoria contro il Purple, i Jaguars, esatto, contro i Vikings, i Jets l'abbiamo già detti, i Giants battono i Seattle Seahawks, i Chiefs faticano comunque contro i Broncos. Cioè, voglio dire, c'è una non un livellamento, perché non è vero, perché voglio dire la differenza tra Chiefs e Steelers e Jets è immensa, però c'è questa gran bella cosa, secondo me, soprattutto per chi è un appassionato, magari un po' meno per chi tifa, che davvero sono veramente poche le prese scontate. E ve la dico anche al contrario, poi il fatto che le partite scontate siano poche, nessuno di noi si sarebbe aspettato il 42-0, se non mi ricordo, la scoppola che i Patriots hanno rifilato ai 45, ho perso anche un field goal, la scoppola che i Patriots hanno rifilato ai Chargers, per esempio. Quindi, ecco, volevo chiedervi, avete anche voi questa impressione? Ma ripeto, non è suffragata da numeri, magari è solo questa giornata che mi ha fatto esordio, mi ha fatto nascere questa idea, poi magari ne ho prenderne altre e non c'è assolutamente nulla da dire, ecco, però cioè, il vostro sentimento, la vostra impressione al riguardo.
Direttore, da quando abbiamo lanciato come spin-off di questo glorioso podcast un cotanto scusate il pronostico e abbiamo sbagliato valangate di roba scontata,
Sì, l'impressione c'è.
Anche perché è nella mission dell'NFL, cioè cercare di dare a tutti la possibilità di vincere, mi sembra che sia più evidente che in altre leghe professionistiche, perché insomma da sempre sappiamo che con l'Art Cup, con vabbè, il draft ce l'hanno tutte le leghe americane, ci sia
però quel scusami team. Ale, anche qui il draft dell'NFL è secco, non è per esempio la lotteria dell'NBA, giusto per farti un esempio.
Sì, hai ragione Gio, però è anche chiaro che 1 su 53 incide meno di 1 su 5, quindi
sì,
in NBA è chiaro che diventerebbe troppo facile andare a cercare di perdere, non torniamo sul discorso del tanking che abbiamo già fatto milioni di volte, però c'è una ricerca proprio costante dell'NFL di cercare di dare a tutti questa possibilità ed è evidente che ci riescono perché quello che abbiamo visto fare dai Patriots è stato eccezionale o comunque da tutti riconosciuto come grandioso proprio perché è un'eccezione, perché stare al vertice per così tanti anni non si era mai visto o si era visto in contesti diversi, quindi secondo me quello è veramente la più competitiva o quella dove la parità di livello si riesce a gestire meglio.
Io credo che conti anche il fatto che l'NFL, secondo me, tra le leghe professionistiche americane è la più esasperata nella preparazione, non solo fisica, ma anche a livello tecnico-tattico. Penso che negli altri sport non ci sia un livello di preparazione della partita come c'è in NFL con filmati, scout e quant'altro, per carità, non che nelle altre leghe vadano a giocare senza aver mai visto l'avversario giocare, non voglio dire questo, però credo che l'esasperazione della preparazione della partita sia un qualche cosa che porta molto spesso al fatto che una partita è decisa molto spesso dai dettagli, e quindi quando questi dettagli vanno tutti a favore di qualcuno abbiamo i 45-0, però in altre occasioni un dettaglio fa sì che uno vinca una partita di 3 punti, di 7 punti, sono un sacco di partite molto combattute, quindi secondo me questa esasperazione è anche un motivo della competitività della Lega. Non dimentichiamo, ci sono un sacco di esempi di squadre che sono venute dal nulla per arrivare al Super Bowl o a vincere un Super Bowl. Faccio un esempio: San Francisco l'altro anno, che l'anno prima aveva avuto una stagione così. Faccio un altro esempio, i Los Angeles Rams, anzi St. Louis, allora Rams del 99, che venivano da un 98 con 3-12, in cui però avevano perso 6 partite delle 12, le avevano perse per 7 punti o meno. Quindi è molto facile passare dalle stalle alle stelle alle stalle in poche stagioni, appunto come dicevate anche i Patriots sono stati un po' un'anomalia, però secondo me, appunto, tornando al discorso iniziale, questa esasperazione è alla base della competitività della Lega.
Secondo me il salary cap bloccato è quello che più fa la differenza, perché ovviamente tu riesci a starci dentro qualche anno, ora c'è la moda che è iniziata del rookie quarterback da sfruttare al massimo, perché hai effettivamente la possibilità di circondarlo i giocatori molto più forti, e poi c'è il discorso di questi giovani rookie o undrafted che sono molto più NFL ready, per cui veramente li metti dentro e molti riescono a fare delle ottime prestazioni. Quest'anno secondo me è anomalo rispetto al solito, perché più degli altri anni le forti hanno problemi, tutte, forse i Chiefs sono quella che ha meno problemi, ma tutte le altre hanno grossi problemi, e le deboli, per quanto siano deboli, hanno comunque alcuni giocatori molto interessanti. La vera differenza la fa ancora la società e il coaching staff, perché si vede come certe squadre riescano comunque a essere sempre più o meno competitive ad alto livello, mi vengono in mente i Seahawks in testa, perché hanno una società solida e un coaching staff altrettanto. Mentre alcune squadre, vedi Detroit, clamorosamente un esempio, non riescono perché anche avendo giocatori buoni e pescando giocatori buoni, dietro non hanno società e coaching staff adeguati.
Io faccio un super appoggio retroattivo a Massimo sul discorso della esasperazione della preparazione, e secondo me è anche un discorso di numero ridotto di partite, in quanto è indubbio che una vittoria dei Giants sui Seahawks faccia più notizia, con tutto il rispetto, perché non voglio paragonarli a loro, di una vittoria dei Knicks su Milwaukee Bucks. Poi sempre questa esasperazione della preparazione porta anche, secondo me, a partite come ieri, quella fra Football Team e Steelers, perché per gli Steelers è inutile negarlo, ogni partita è importante, è fondamentale, quello che vuoi, però per gli Steelers è ovvio che questa non fosse la partita dell'anno e che magari su 4 mesi di regular season a un certo punto della stagione la concentrazione si abbassa un pochino, mentre per Washington questa è la partita dell'anno, perché era la squadra più forte che affrontavano, oltre al fatto che comunque dare la prima sconfitta a una squadra ancora imbattuta è sempre un onore. Perciò il fatto che ogni partita veramente conti, ma no retoricamente, perché ogni partita NFL conta e implica delle conseguenze, secondo me aiuta a mantenere la Lega equilibrata. E comunque in NBA le 82 partite, le 70 di quest'anno, contano quello che conta. In MLB ne giocano 10.000, NHL giocano un buon numero e la MLS non la seguo, purtroppo. Secondo me è anche un discorso di proprio un ridotto numero di partite, cioè ogni partita, come ha detto Massimo, esasperi la preparazione, la prepari come fosse una battaglia vera.
Perfetto, ok, anche su questo argomento possiamo passare oltre anche questo argomento. Siamo a una discussione veloce, ma qua ci sono un po' di domande anche che sono molto più interessanti. Abbiamo preso qualche domanda di Ashley Stubble, l'abbiamo spostata sopra visto che era inerente agli argomenti di cui parliamo, che è il discorso dei playoff. Insomma, abbiamo tutte le squadre hanno giocato 12 partite, possiamo cominciare a fare qualche ragionamento. Ripeto, ancora molto generale in questo momento: Bills, Steelers, Titans, Chiefs per l'AFC, Giants, Packers, Saints e Rams per l'NFC sono le squadre qualificate ai playoff come vincitrici di division. Saints e Chiefs già ci sono ai playoff perché sono proprio matematicamente qualificate. Nel gruppo delle tre per conference che qualificate abbiamo Dolphins, Browns e Colts. E nella AFC Vikings, Tampa Bay Buccaneers e Seahawks nella NFC, con dietro molte squadre, perché se vediamo che gli Indianapolis Colts e i Miami Dolphins hanno soltanto, per esempio, i Raiders a una partita, mentre nella NFC abbiamo i Vikings che sono pari ai Cardinals, ma hanno il vantaggio per aver vinto più partite in comune, cioè contro gli stessi avversari. E quindi insomma abbiamo ancora una situazione abbastanza aperta. Allora, volevo chiedervi se voi ritenete che qualche altra squadra possa inserirsi tipo da lontano, non tanto quelle che sono subito a ridosso, come può essere il discorso, dicevo prima, dei Raiders o dei Cardinals. C'è qualche altra squadra che magari così vi sfurcuglia tra quelle che non sono tra le candidate al momento? E dai, prima un giro così veloce e poi dopo vi faccio le domande ai nostri ascoltatori su playoff.
Mi sentite?
Sì.
Perfetto. Salve, vi saluto dalla US 36. Allora, secondo me se sulla AFC credo che sarà molto complicato che altre squadre arrivino, perché i playoff, davvero le squadre playoff sono tutte lì. In questo momento i Dolphins sono in the hunt o sono messi ai playoff? Questo non me lo ricordo.
In questo momento i Dolphins sono ai playoff.
In questo momento siamo al numero 6.
Siete al numero 6. Quindi subito dopo ci sono i Raiders, che però un sacco dipende dal calendario, magari no, devono rincontrare i Broncos.
I Colts, Colts 7 e Raiders 8.
9 Ravens.
Poi infatti, poi dietro ci sono i Ravens, secondo me la possibilità di particolari squadre che arrivino di rincorsa nella NFC la vedo molto dura. Soprattutto perché comunque ci sono tante altre squadre, ci sono i Jets che sono comunque ancora a 0-12, ne parlavate poco fa. Quella molto più aperta secondo me la NFC, soprattutto con... allora, se ho capito bene, i Saints dovrebbero essere già qualificati,
sono già qualificati.
No matter what. Esatto, quindi poi le altre, vabbè, abbiamo detto Green Bay, quella che vincerà tra Washington
e
New York e i Giants. Tampa Bay dovrebbe pure andarci, e della West, Seahawks e Rams sicuri, secondo me, e i Cardinals non lo so, dopo la partita di domenica ho molte meno aspettative. Quella che può arrivare di, come si dice, di... così a rotta di collo, così altro che va alla, sono i Vikings, perché comunque sono, per quanto le stiano soffrendo tutte, le stanno soffrendo, c'è il povero Taraschi che secondo me ogni domenica
non riesce a... I Vikings in questo momento sono la 7,
sono dentro in questo momento, i Vikings.
Come sono dentro?
Sono la squadra numero 7 perché hanno il tie-break favorevole con Arizona.
Siete dentro? Con 6, madonna, veramente, quella NFC con tutti questi record bar. Siete con 6, con 6-6, cosa avete?
Anche Arizona è 6-6, certo, 6-6. Ma...
io pensavo che Arizona fosse dentro in questo momento, non ci avevo fatto caso.
No, hanno il miglior percentuale sulle gare in comune.
L'avevo detto, giusto. Ma le altre no, soprattutto poco successo. Io pensavo ieri con i 49ers che potessero tornare, ma la sconfitta con i Bills è stata davvero bruciante. Quindi secondo me i giochi sono abbastanza fatti, i Bears non li vedo che tornano, soprattutto per la sconfitta con Detroit, quindi secondo me quelle che ci sono nessuno arriva di rincorsa, quelle neante possono combattere, vedi Raiders, vedi Ravens, i Patriots forse hanno qualche possibilità, ma non penso deve succedere davvero robe apotropaiche, quindi secondo me quelle che ci sono quelle che se la giocano, con altre non ce ne sono secondo me.
Perfetto.
Hanno record super negativi, penso. Chi è che rimane? Atlanta non ne ha fa, no. I Panthers nemmeno. Poi rimangono, poi iniziamo, siccome ci sono 14 squadre che vanno, le altre non è che hanno tutto sto record. Poi
allora in NFC la situazione è veramente molto intricata. I Vikings adesso sono dentro, ma il primo playoff lo fanno già domenica contro Tampa Bay, e probabilmente le speranze, senza fare mani e vantismo, ma dovendo giocare contro Tampa Bay e contro New Orleans a Natale, francamente è molto complesso che riescano a restare nei playoff i Vikings.
Ma li battete sempre, Saints.
Ma sì, ma li battiamo dopo. Infatti la speranza sarebbe arrivarci a gennaio.
Ale, avete un compito, mi raccomando.
È molto complesso.
Il vostro franchise serve a una cosa, almeno per quanto mi riguarda.
No, quindi è molto complesso che i Vikings riescano a restare nel lotto dei playoff. Secondo me bisogna stare attenti a quella bistrattata NFC East a questo punto, visto che Arizona ha due partite divisionali contro 49ers e Rams, correggimi se sbaglio Massimo, nel finale di stagione, e anche lei secondo me rischia tantissimo.
Sì esatto.
Attenzione a Giants e Washington Football Team, perché non è scontato che vada solo una di quella division, non è affatto scontato per come si sta mettendo le cose. I Bears li conterei fuori perché sono in uno stato confusionale totale, e anche loro a fine anno discutiamo se ci sarà ancora lo stesso allenatore, per me no. Detroit finalmente ha cacciato Patricia, con cui era riuscito a segnare più di 34 punti solo una volta in 43 partite, e è andato via lui, ne ha fatti più di 34 domenica, ma ormai secondo me è tardi per tornare.
Scusa, Patricia era un genio della difesa, cioè non è...
io gli toglierei qualsiasi etichetta che preveda genio davanti a Patricia, ma accettiamo qualsiasi cosa.
Comunque scusa, 49ers e Rams, Seahawks li hanno già incontrati due volte, i Cardinals.
Sì, sì, scusa, 49ers, pensavo di aver detto 49ers e Rams. Il finale è proprio tra dovrebbe essere la penultima 49ers e l'ultima Rams.
Esatto, sì, sì.
E quindi sono due partite, secondo me, tostissime per i Cardinals. Li vedo ancora come favoriti. Li vedo ancora come favoriti per l'ultimo, per il settimo posto. Però non è banale.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Se no passiamo alle domande.
No, sto vedendo che c'è settimana prossima Cardinals Giants.
Sì, 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 sì. Domenica prossima.
Quindi, poi sto vedendo quello che diceva Alessandro. Ci sono i Giants che giocheranno contro i Cardinals, i Browns e i Ravens. Poi l'ultimo con i Cowboys è un altro, magari a giochi fatti. Però contro i Cardinals, quello come diceva prima, potrebbe essere un playoff. Quello con i Browns sono loro in corsa playoff. Questa la vedo dura. Se riescono a vincere pure questo, tanto di cappello. Poi ci sarebbero Giants Ravens, che anche loro vogliono provare a rientrare nella zona playoff. Non so cosa sto vedendo adesso con chi giocano i Reds. Sì, devo bene, i football team. Però sono tanti, sono, perché dalle parti di differenza sono uno, perché sono 5-7-6-6. Però vederne due della East dura, vabbè, sinceramente.
Allora, facciamo così. Sì, sì, chi vuole entrare?
Qualcuno. No, io, secondo me, pressoché impossibile. Washington, secondo me, vince perché ha un calendario migliore. I Giants oggettivamente hanno un calendario non banale, perché vai subito con Arizona e Cleveland. Se i Giants battono i Cardinals, secondo me a quel punto i Vikings diventano molto, molto favoriti per i playoff. Nel momento in cui invece i Giants andassero a perdere contro i Cardinals, come mi aspetto, a quel punto se la giocano abbastanza alla pari, perché i Vikings hanno un calendario peggiore dei Cardinals.
Ma la mia era chiaramente una provocazione.
Sì, sì, no, no, ma...
Cioè, no, non dico che ci vanno due della East, dico che però la possibilità c'è, cosa che non avremmo mai detto fino a tre settimane fa, e ad ora io vedo favorita Arizona, perché per Minnesota è già durissimo vincere contro Tampa Bay a Tampa Bay. E francamente le ultime tre partite dei Vikings, gente, sono state una cosa inguardabile. Hanno vinto due partite, ne hanno persa una, giocando tutte e tre le volte in casa, e l'ultima è stata agghiacciante veramente. Siamo riusciti a spuntarla con i Jaguars all'overtime dopo aver fatto un primo tempo ai limiti dell'inguardabile. Diciamo che non sono in grande spolvero. Se riescono a resettare, allora ne parliamo, ma c'è da resettare.
Allora,
però è sempre bello quando senti quando segnano.
Mamma mia.
Questo era il mio contributo alla discussione.
Allora, dai.
E comunque, direttore, tutto questo non vale nulla, perché l'NFL è imprevedibile. La prossima settimana succederanno i cataclismi che ci sconvolgeranno.
Esatto, esatto. Però voi così ci avete fatto 20 minuti di trasmissione. Allora, dai, anticipo tre domande perché riguardano i playoff, quindi teniamoli in questo argomento senza poi lasciarle nella rubrica che arriverà a breve. Dai, Mauro Guerino chiede: cosa ne pensate dei Dolphins e playoff? Con la schedule rimanente possono andare 16 o può bastare un più realistico 9-7 per sperare in una wild card? Dai una,
cioè, io voglio un'idea. Bene a Guerino, che è uno dei principali fan di quel Bueno, però appunto per questo mi arrabbio con lui, perché sono cose che abbiamo già detto in quel Bueno. Comunque, allora, noi siamo a 8 vittorie, il che vuol dire che siamo al 50%, e questo nessuno ce lo toglie. Da qua in poi abbiamo Chiefs, Patriots, Raiders e Bills. Le cose cambiano a ogni singolo piasso spinto, per cui direi, essendo così, che una vittoria da queste quattro in qualche modo può anche saltare fuori. Non credo domenica, però tra Patriots e Raiders una potrebbe anche saltare fuori, potrebbe, sto dicendo, non credo neanche l'ultima a Buffalo. Due comincia a essere un po' più complicato, però vista la situazione in giro e tutto quanto, secondo me 9-7 e uno potrebbe anche esserci nei playoff.
Allora, alla domanda di Davide abbiamo già già risposto. Davide ci chiede: secondo voi quale squadra di quelle in lotta per entrare ai playoff può essere una mina vagante ed arrivare fino in fondo magari al posto delle favorite? E ne individuate una che secondo voi ha questa possibilità, con un po' di fortuna e con tutto l'aiuto che ci può essere, come situazioni. Mi viene in mente una squadra da indicare a Davide.
quanto minavagante, Joe, nel senso...
Ah, lui dice minavagante da arrivare fino alla fine, non di vincere, ma da arrivare fino alla fine. Fino
a, ah, non alla qualificazione,
no, no, no.
Proprio fino alla fine.
Arrivare, sì, lui dice, togliete le squadre di cui parlano tutti, sì, Chiefs, Saints, Steelers, per dire.
No, no, quale, certo, secondo fino, voi... proprio, fino alla fine.
Green
fino
Bay, Green Bay, per me Green Bay.
Io la no, sparo, no. Per me Cleveland.
Io devo dire, vai.
Io sono molto tentato di dire Cleveland, ma mi fido troppo poco di Baker. Quindi rilancio il pronostico che faccio ormai da settimane, che in caso di Chiefs Colts ai playoff passano i Colts.
E quindi i Colts, diciamo, dai.
Sì, il discorso era quello.
Ma vai con la tua squadra, dai.
No, io pure, sono stesso pensiero di Alberto. I Colts potrebbero essere la vera mina vagante, perché appena la loro defensive front fa paura. La difesa comunque c'è, cos'è che manca? In attacco, se Rivers in giornata magari ci esce qualche cosa, le corse ci sono, secondo me i Colts potrebbero essere quelli pericolosi. Anche ieri comunque i Steelers non si fossero sparati su un piede, i football team hanno vinta, per carità, però secondo me stanno iniziando a prendere consapevolezza dei propri mezzi e potrebbero essere quelli anche loro, con una super difesa nella partita secca potrebbero fare male.
Altre squadre da indicare?
Raiders.
Vabbè, chi non ha risposto a questo invece risponda a Fabio, che ci chiede quanto conterà il non fattore campo nei playoff, cioè il fatto che non ci sono praticamente tifosi da nessuna parte, quanto può incidere in generale?
Come ha contato in stagione regolare, cioè in certi stadi di più, in certi stadi meno. È chiaro che giocare a Seattle o a Kansas City con lo stadio vuoto è tutt'altra roba. Però a questo punto sono partite, cioè conta come ha contato in regular season.
Sì, sono d'accordo. Conta di più l'esperienza di aver già giocato queste partite, conta tante cose. Il fattore campo che non c'è, forse solo per gli spostamenti, se vogliamo, i disagi, però.
Ma non parlavano di una bolla playoff?
No, Goodell è esclusa.
Per ora no.
Una cosa c'era, quella si poteva fare, bah, ok.
Cioè a Los Angeles perché affittavano il campo a un dollaro?
Ecco, vedi, vedi che ci è arrivato Massimo.
Vedi che ci sei arrivato, c'è lo stadio dei Chargers. No, a parte quello c'è, perché c'è sia lo stadio, c'è sia il Colosseum che il vostro, due partite in contemporanea della stessa città le possono fare.
L'ha escluso.
No, Godel non gli piace la cosa. L'ha dichiarato lui in un'intervista.
Sentite, allora, molto velocemente invece...
Se saranno costretti lo faranno, forse.
Ah beh, quello è un altro discorso.
Ah beh, certo, esatto. Ragioniamo con la situazione attuale.
Allora, un ultimo argomento veloce, poi abbiamo solo due domande da rispondere che sono rimaste in Ask Disturbo, tolte quelle che abbiamo elevato alla prima parte del nostro podcast. Oggi, poche ore fa, Pedersen, la head coach degli Eagles, ha annunciato ufficialmente che Jalen Hurts sarà il titolare domenica. E sulla nostra chat di Telegram, che cito perché si è sviluppata una bella discussione su Carson Wentz, o Wentz che dir si voglia, e i problemi che sta avendo in questa stagione, tecnici, tattici, di umore, di... insomma, voglio dire, di tutto quello che non gli sta permettendo di performare al massimo livello. Ma quello su cui volevo focalizzare il discorso non è tanto lo stato fisico, psichico, mentale di Wentz, quello lo vede più il suo allenatore che noi da qua. Noi possiamo vedere quello che nelle partite, e sì, ci è sembrato un po' in crisi il ragazzo, ma è il discorso per cui molte volte si leggeva, beh, ma però allora conviene venderlo, non venderlo. Ma io vi riporto alcuni numeri e quindi chiedo poi a voi così un parere veloce. Allora, in base al contratto multimega miliardario di Carson, se viene scambiato entro il 18 di marzo, che è il discorso dell'inizio dell'anno, così c'è, dell'anno della stagione 2021 dell'NFL, comunque rimarranno sul, come dead money, sul cap degli Eagles, 34 milioni di dollari. Se invece viene tradeato, scambiato tra il 19 marzo e l'1 giugno, rimarranno sul cap degli Eagles 43 milioni di dollari. E invece se venisse ceduto, scambiato dopo il 1 giugno, si parla soltanto di una cifra tra i 19 e i 24 milioni di dollari. Invece il rilascio sarebbe un, cioè proprio licenziarlo, un bagno di sangue, perché parliamo di una cifra che va dai 60 ai, dai 50 ai 75 milioni di dollari in base al periodo del rilascio, e quindi di ipoteca su un salary cap da 125-175. Quindi diciamo che l'ipotesi di rilascio è difficile. Ecco, a luce di questi numeri, io direi molto tranquillamente che qualsiasi sia lo stato del quarterback, il suo futuro è ancora a Philadelphia, perché pecunia non olet, soprattutto per il 2021.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Non vedo Wentz lontano da Philadelphia per la prossima stagione, proprio perché costerebbe troppo. E, però allo stesso tempo, visto che ormai la stagione si può considerare andata, anche se il record delle squadre NFC East lascerebbero ancora qualche matematica speranza, nonostante il 3-8-1, io vedo la mossa di Jalen Hurts come titolare questa settimana un modo per fargli fare un po' di esperienza, per diciamo per sgrezzarlo un pochettino, per fargli fare un po' di esperienza, così che se l'anno prossimo dovesse servire a sostituire veramente Wentz per qualsiasi problema, almeno non viene buttato in campo così, senza neanche uno snap all'attivo.
Sì, sono d'accordo. In questo momento della stagione Philadelphia ha bisogno di capire che cosa ha in mano con Jalen Hurts. Ha bisogno di farsi un'idea, ha bisogno di vederlo giocare e capire che tipo di giocatore è e cosa farne il prossimo anno, perché attenzione, non è fuori logica l'ipotesi di cederlo, perché cedendo lui potrebbero arrivare pick pregiate che potrebbero far comodo. Non ho detto che succederà, probabilmente non succederà. E questo è il motivo per cui la famosa teoria di Alberto, che abbiamo esposto anche domenica notte per l'ennesima volta, e che sposo in pieno, è così d'attualità. Però a questo punto della stagione è giusto vedere che cosa può dare.
Secondo me fanno bene, anche perché preservi Wentz da una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente. Seguendo io tutte le puntate di Purple Valhalla ho imparato bene come ci sono dei quarterback che non possono non essere schierati, come Cousin, che veramente ha questo contratto blindato per cui anche l'anno prossimo se lo tengono, e qui è sicuramente la stessa cosa. Vediamo l'anno prossimo come riparte Wentz, perché di sicuro ripartiranno con lui, e fanno bene perché potenzialmente è un ottimo giocatore. E quindi è un patrimonio per la società e non puoi sprecarlo.
E speriamo che la società finalmente lo metta nelle condizioni di operare come Dio comanda, perché fino adesso mi sembra che sia mancato proprio un progetto della società per far giocare Carson Wentz in modo ottimale, cosa che negli ultimi due anni obiettivamente agli Eagles non sono riusciti a costruirgli intorno. E hai detto benissimo, giocatori che si trovano nello stato di Wentz vanno protetti, e può essere il modo giusto di proteggerlo. Con Cousin prima avete parlato di tifosi, io ho fatto una domanda al mio co-host questa settimana, gli ho chiesto: ma non è che senza tifosi per noi è pure meglio e riusciamo anche a vincere ste partite dove giochiamo malissimo proprio perché non abbiamo pressioni? Lui è convinto di no, dice che saremmo coi tifosi, avremmo una spinta in più e riusciremo a entrare in campo più motivati sin dall'inizio. Io non ne sono così convinto. Io sono convinto che giocatori come Cousin e come i tanti ragazzini che hanno i Vikings, senza tifosi forse ne acquisiscano acquisiscano anche qualche maggior spensieratezza, riescono a giocare meglio. Se ci fossero stati i tifosi a Philadelphia, non so come sarebbero state queste giornate per Wentz.
Ma infatti se io ne sbaglio molte più di quelle che prendo, questo è poco ma sicuro. Però su questa cosa di Wentz e di Hurts, cioè, a me ha puzzato proprio dal giorno, dal secondo uno, anzi se lo ricordano Marco e Mauro e Eugenio che la stavamo guardando insieme, non aveva senso. E, ma ne avevo anche scritto poi un pezzo che è uscito su Addo, si chiama I sì e i no di Jalen Hurts, se non sbaglio. E secondo me il problema principale era che questa scelta sarebbe andata a friggere il cervello di Wentz e la sua fiducia in se stesso, che è il vero suo problema, al di là dei problemi tecnici che ci sono sempre stati. Wentz ha fatto una fatica terribile l'anno scorso, ma ce l'aveva fatta a riconquistarsi lo spogliatoio, perché aveva giocato molto bene, aveva portato gli Eagles ai playoff. Poi Jadeveon Clowney l'ha praticamente decapitato e non ha potuto misurarsi con i Seahawks ai playoff. Però Wentz arrivava a quel draft con la sicurezza di essere il franchise quarterback. Poi ora fa ridere sicuramente, però non c'era una singola voce, anche delle più critiche, che non accettasse il suo ruolo. Il dubbio tu l'hai fatto venire prendendo questo quarterback al draft e ora ne paghi le conseguenze. Secondo me l'ambiente ormai è troppo tossico per Wentz, lui stesso è un personaggio troppo divisivo per la società, per la stessa tifoseria. Quindi secondo me la cosa migliore è a metterlo in panchina, perché è completamente incapace di processare le informazioni, secondo me, per lo stato mentale in cui è. B, valutare una trade, e vi butto lì questa provocazione che già si sentite in giro. Secondo me Frank Reich e i Colts sarebbero la situazione migliore per tutti. Per Reich, che l'ho avuto, l'ha fatto esprimere a certi livelli nel 2017. Per Wentz e anche per gli Eagles, per i Colts, che a livello di cap non avranno quarterback a pesare sul salary cap, appunto, perché sia Brissett che Rivers saranno free agent l'anno prossimo. Voi cosa ne pensate?
Che va rimesso mano a quel contratto, così com'è non se lo piace nessuno. Se tutte quante le parti si mettono attorno a un tavolo e dicono: Carson, ascolta, parliamone, qui non hai spazio, andando di là c'hai il tuo vecchio allenatore, ti vogliono bene, vediamoci tutti quanti attorno, vediamo di trovare una soluzione, allora se ne può parlare. Ma col contratto attuale, cioè,
scambio
non ci
io.
Sono molti general manager che potrebbero fare una cosa del genere, men che meno quello dei Colts, che è uno sveglio.
Prendo io.
Vabbè, prendi tu,
ma Spielman
cambio di piso,
no. Guarda che non, se fossi in te non lo farei, cioè considera che hai Cousins, comunque non lancia male, puoi dargli tutti i problemi di scelta eccetera, di scegliere il giocatore libero, ma non lancia male. Wentz mette i piedi come proprio dovrebbe mette i piedi a Cristo per lanciare a San Giovanni. Cioè, proprio mette, non, se vedi lo tieni tu, vedi che mette i piedi malissimo. No, quando si è infortunato, cosa che dicevamo all'inizio, all'inizio della stagione, che si era fatto male all'inguine, credo, almeno questo era quello che dicevano, non lancia più bene. Il problema principale è questo: a parte essere Superman, non lancia più bene. Fossi in te, io Cousins me lo terrei strettissimo.
No, strettissimo, guarda, proprio no, ti assicuro che
manteniamo il distanziamento sociale.
Esatto. Me lo tengo per un altro anno, ma strettissimo no.
Parlate di su altri podcast, parlate di Cousins. Purple Wall. Allora, dai, facciamo così, chiudiamo anche l'argomento, l'idea l'abbiamo, l'avete letto, sono anche abbastanza d'accordo, quindi andiamo a fare un nasce disturbo veloce per rispondere alle due domande prima di chiudere questa puntata.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, dopo i vari spostamenti sono rimaste due domande a cui rispondere. La prima di Dario: secondo voi, con un altro head coach, il talento di Mahomes sarebbe esploso lo stesso? In mano, che ne so, un Patricia, un Gaze o un Garrett, ci saremmo divertiti ugualmente? Qualcuno risponda.
Secondo me molto meno.
Tolta la porta di sortino, qualcuno risponda.
dicevo, secondo me molto meno. Secondo me, vabbè, il talento c'è, ci deve essere, e alla fine viene più o meno fuori, però conta molto, conta molto anche l'allenatore che hai, il sistema di gioco che ti cuce intorno, se te lo cuce intorno, se invece non cerca di forzarti al suo sistema di gioco, e quindi questa è la grossa differenza, secondo me.
Sono d'accordo. Abbiamo speso minuti su minuti, ore su ore, fiato e polmoni a discutere di quarterback capitati nella situazione sbagliata al draft, per cui capitati in una squadra sbagliata, con un allenatore sbagliato, in una situazione sbagliata, eccetera. Ecco, Patrick Mahomes e Andy Reid sono il classico match made in heaven. Per cui si sono capiti, si sono scelti, uno ha trovato il modo per massimizzare il talento dell'altro, eccetera. Poi ci sono casi di quarterback che eccellono anche in situazioni sfavorevoli. Uno su tutti, Matthew Stafford, però non ha vinto niente. Ce ne sono altri che invece sono stati ammazzati, per cui certo che il punto conta, e probabilmente in un'altra situazione Mahomes non sarebbe stato quello che vediamo adesso.
A te, Mauro, che hai detto proprio Stafford, si parlava di Patricia, e come ha detto Massimo, ci saremmo divertiti sicuramente meno, perché Stafford ha fatto grandi stagioni ma non così divertenti come avrebbe potuto essere con allenatori che lo valorizzassero come avrebbe meritato.
Certo,
secondo me sarebbe stato,
ma soprattutto,
scusate, ma tanto ero telegrafico, secondo me sarebbe stato forse addirittura più divertente, nel senso di spericolato, ma sicuramente meno efficace. Perché Reed non ha fatto altro che incanalare, non ha fatto altro, ha fatto il grande lavoro di incanalare il suo talento, di permettere di maturarlo, e quindi di proporre un Mahomes più raffinato nelle letture e più saggio col pallone di quanto non fosse al college. Secondo me in un attacco meno strutturato gli sarebbe stato dato ancora più spazio per fare cose folli, tante gli sarebbero riuscite, tantissime altre però non gli sarebbero riuscite, quindi avremmo avuto sicuramente un giocatore meno efficace, meno pulito di quello che stiamo ammirando oggi.
Ma soprattutto in altre squadre non hanno avuto Alex Smith ad insegnargli come si fa il quarterback in NFL, perché Alex Smith era al suo quindicesimo anno, se non sbaglio, no, lui è il 2005, quindi tredicesimo anno in NFL quando è stato draftato Mahomes è stato calmo, ha avuto il tempo di imparare, sapere come mangiare, come guardare i film, dove lanciare e dove no. Il suo anno da rookie, tra virgolette, è stato il secondo, però nel primo era migliorato tantissimo, già contro i Broncos ci aveva fatto il mazzuolo tanto.
Seconda e ultima domanda di Dunghi, è interessante vedere la statistica di Roethlisberger sul tempo di lancio, che è il più veloce dell'NFL, cioè da quando il quarterback prende la palla al centro e lancia il pallone. E i suoi numeri, la statistica sui lanci completati, dicono che stia pagando. E Dunghi ci chiede se secondo noi Roethlisberger è un candidato al titolo di MVP della stagione.
Sì, MVP, Most Valuable Player, quindi il giocatore di più di valore per la sua squadra. Sì, cioè, mettiamo dentro il papero adesso non mi ricordo più il nome di quell'altro, vediamo cosa fanno gli Steelers. Sì, assolutamente è candidato a MVP.
Ma non so, non sono molto d'accordo, perché ieri è uscita una statistica che aveva subito 250 intercetti. Quindi io voto. Io
scusami,
voto no.
250 intercetti in sole 11 partite giocate.
Esatto,
scusami.
Quindi ci andrei piano.
Poi c'era un 35/12 che non... fantastico pure quello.
Quando tu metti lo stagista a fare i lavori, vedi. Dai, altre due risposte e poi chiudiamo.
Ma scusate, ma solo io ho trovato questa statistica un po' così campata per aria. Perché sì, va bene, il più veloce lancio, il più veloce time to throw della NFL. Ma magari vuole anche solo dire che usa tantissimi schemi veloci. Non lo so, io l'ho trovata una statistica un po' così, un po' campata per aria, ecco.
Allora, secondo ieri, me Massi, vai.
Ieri Gruden, a parte che a volte lo piglierei a schiaffoni, ma ha detto una carina, che ha detto che quando dopo l'azione dei Jets famosa è uscita subito una statistica dell'ESPN che diceva che nelle ultime 250.000 partite non era mai successo che in questa situazione si blizzasse in otto, bla bla bla. E lui fa, allora scommetto che se avessimo segnato sul primo lancio ne sarebbero uscite le altre. Io ho lavorato un po' di anni a ESPN e so come vengono fatte a volte certe statistiche.
Sul fatto che Big Ben lanci veloce ci sta, perché la sua linea non è più quella di 3 anni fa. Il gomito che ha compiuto l'operazione è quello che gli hanno, non riescono a correre e hanno trasformato l'attacco da quello verticale delle triple B, che era Big Ben, Brown e Bell, a quello uno molto orizzontale, screen pass a tempesta e a grappoli, se volete dirlo a voto vostro, e quindi sono tutti screen pass, lancio in meno di 2 secondi. Sta lì la cosa.
Sì, sì. Non vedo una grande valenza tecnica su questa statistica, è tutto lì.
Perfetto, allora dai, possiamo anche chiudere questa parte di Ask Disturbo con queste 2 domande, le altre avevo già risposto in Prece ed Enza, e quindi possiamo anche chiudere la 13ª puntata di Suonato Disturbo. Però qua un po' di annunci da fare. Allora, innanzitutto domani esce ufficialmente, poi è già in vendita, è stato già acquistato, Storie di Football, le storie di Outdoor Magazine, in base se comprerete la versione ebook o quella cartacea, sono identiche, cambia solo il titolo per quelli burocratici che non vi stiamo a dire, che è il nostro, diciamo, secondo esperimento di cartaceo dopo il grandissimo successo di The Playbook di Alberto e Michele. Ci proviamo ancora, questa volta con una serie di racconti, quindi niente tecnica, niente tattica in questo caso, ma 8 racconti, 7 sono racconti già usciti su Outdoor Magazine, che Mauro Clementi ha preso e ha quasi del tutto riscritto per correggere degli errori e per adeguarli a quello che era successo nel corso degli anni, più invece un inedito dedicato a Michael Vick con uno studio incredibile anche di tutti gli atti processuali, e quindi insomma ne vale la pena. Lo trovate per adesso su Amazon, versione italiana, quindi in 2 formati, per fortuna credo nel giro di una settimana, 10 giorni, anche su tutti gli altri store digitali dove potrete acquistarlo. Quindi questa è una notizia di cui siamo fieri in maniera incredibile. La canzone di Natale.
Prego. Direttore, mi scusi, e se volete ascoltare un'intervista esclusiva con l'autore, con Mauro, ascoltatevi la puntata di Cool Bueno che è online da stamattina, in cui ne abbiamo parlato con lui inizia le puntate.
Oppure
prezzemolissimo.
Esatto, mi dai un bel aggancio, perché potete, quindi su Cool Bueno, Mauro Clementi e Dolphins, su Purple Valhalla uscito oggi Mauro Clementi che parla del suo libro e i Vikings, su The Bootleg che uscirà giovedì Mauro Clementi insieme ad Alberto e Emanuele.
A reti unificate.
Esatto. Noi...
Aspetta, io vengo dal podcast
dei Stavo Raiders, arrivando.
Dove indovinate chi, chi c'era? Ok.
Perché anche i Raiders escono giovedì, giusto?
Ma questo non lo so, non mi occupo.
O domani, ricordo, comunque.
Per cui, ascoltatori, se all'inizio della prossima settimana sarete nauseati dall'aver sentito Mauro Clementi troppe volte, fatecelo sapere.
Anche perché martedì prossimo sarà qua da noi, scusate il disturbo, e lunedì alle 21.30, se ricordo bene, ma poi trovate tutti gli annunci, faremo un live in cui la presentazione ufficiale del libro, e niente, insomma, compratelo perché ne vale la pena, perché le storie sono veramente molto 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 belle che abbiamo raccontato. Quindi The Bootleg, Cool Bueno, The Bootleg, Purple Valhalla, sarà anche i Raiders che le T-Trip che uscirà, mi pare esce domani. Poi noi ci sentiamo ancora giovedì alle 21.30 in diretta per il pronostico che tante soddisfazioni ci sta dando. Giovedì mattina in The Drive sfida tra
Alessio Salerio, ragazzi, quindi restiamo sempre in tema di pronostico, e per
come avversario abbiamo dovuto mettergli Carlo Giustozzi, uno dei nostri arbitri, ragazzi.
Quindi un arbitro che scende in campo, a questo siamo. Poi venerdì, scusate, il college football, e attenzione, sabato, se poi sono passati 15 giorni, nuova puntata di Adol Classic dedicata a Massimo.
Parliamo di zebre.
Quindi dell'arbitro che è sceso in campo di...
Esatto, esatto. Parliamo di arbitri.
Perfetto.
Arbitri, perché si chiamano zebre? Perché vestono bianco-nero, ad esempio, tra le altre cose.
Perfetto, giusto per, la serata giusto per festeggiare questa cosa. E, quindi, vi abbiamo un po' fatto tutta la panoramica di questa settimana, che come vedete è piena, piena, piena di appuntamenti, e tanto noi finché ci divertiamo continueremo. Da Giovanni Ganci è tutto per questa... serato, ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta, ci hanno seguito in chat, di quelli che ci ascoltano, i miliardi, milioni, centinaia di migliaia che ci ascoltano via podcast, e un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia questa sera, e quindi Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimo Foglio, Giorgio Pulotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e Emanuele Sortino. Grazie ragazzi di cuore per aver dedicato un po' del vostro tempo a questo podcast. Non ho ancora buon Natale, presto, però faccio così, lascio sotto ancora 30 secondi di sigla.
Tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi... Abbiamo preso anche il pezzo con Prunotto, attenzione.
Connettiti a Dato nel football c'è già.
Happy Adol Christmas to you. Vai Perazzi.